quali possibilità ci offre l'università ad oggi?
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science, un podcast di divulgazione scientifica creato da noi, dottorandi e dottorande dell'Università di Bologna e membri dell'International PhD College organizzato dal Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Noi vogliamo andare ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'Università di Bologna e andiamo ad affrontare quindi una disciplina specifica ad ogni puntata.
Insomma, in tre parole, studio, ricerca e, come sentirete, tanta passione. Questo e altro è It's Not Rocket Science. Buon ascolto!
Bentornati e bentornate a It's Not Rocket Science, il podcast dell'International PhD College dell'Università di Bologna.
Ma bentornati e bentornate, ma tu chi sei?
Io sono Sofia e sono una dottoranda in lingue, letterature e culture moderne.
Come sempre io sono Marielle, una dottoranda in scienze chirurgiche e tecnologie innovative. Forse vi sarete accorti che Sofia si è aggiunta al team It's Not Rocket Science. Insieme a lei anche Benedetta e Vittoria, nuove dottorandi dell'International PhD College che avrete modo di conoscere nelle prossime puntate.
Il nostro team si è allargato, ma It's Not Rocket Science rimane lo stesso. Esploriamo alcuni dei corsi di laurea più comuni dell'Università di Bologna, parlando di studio e ricerca con chi è dall'altro lato della cattedra. Oggi scopriremo il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne e lo faremo insieme alla professoressa Elena Lamberti e alla professoressa Francesca Masini. Benvenute!
Iniziamo chiedendovi di presentarvi brevemente e di raccontarci quali sono i vostri ambiti di ricerca. Elena, se vuoi dire due parole.
Ciao, io sono Elena Lamberti, il mio ambito di ricerca è letterature anglo-americane, quindi mi occupo di Stati Uniti e Canada, studio le letterature dalle origini al contemporaneo, ma anche le culture di queste due realtà, nuovi media, vecchi media, come interagiscono.
Grazie Elena. E Francesca, come ti presenteresti in due parole?
Buon pomeriggio, io sono una linguista, mi occupo di linguistica generale e quindi mi occupo di studiare come sono fatte le lingue. E quindi utilizziamo una serie di metodi di ricerca e di metodologie per capire le lingue come sono fatte e anche i parlanti ovviamente come le usano e come queste poi cambiano per effetto dell'uso dei parlanti.
Se posso chiedere, perché voi avete fatto questo percorso? C'è stato un episodio che vi ha convinto? È stata la vostra prima scelta o eravate indecise?
Dunque, è stata la mia prima scelta e mi sono iscritta a lingue e letterature straniere dopo il liceo perché ero innamorata delle lingue straniere. Quando sono arrivata in facoltà, il primo corso che ho frequentato è stato quello di linguistica generale, di cui ricordo ancora ogni cosa, il docente naturalmente, Edoardo Vineis, ma anche l'aula, l'orario, mi ricordo davvero tutto il frame, insomma, che riguarda questo primo corso che ho seguito. Mi sono innamorata alla prima lezione e non l'ho lasciata più.
Quindi possiamo dire che hai sempre saputo cosa volevi fare. E Elena, per te è stata una scelta così ovvia oppure eri indecisa?
Per me è stato un innamoramento lentissimo perché ho iniziato l'università e parallelamente ho iniziato a lavorare. Quindi ho fatto l'università da studentessa lavoratrice almeno per i primi 2 anni. Perché volevo essere indipendente, volevo fare altre cose, volevo scoprire il mondo. Però nella pausa pranzo, avevo una pausa pranzo di quasi 3 ore all'epoca, andavo a vedere le lezioni, a seguire le lezioni e lì è scattato piano piano l'innamoramento. Quindi ascoltare le storie, seguivo un corso di letteratura ovviamente, all'epoca non c'era il dipartimento di lingue, all'epoca lingue si studiava nella facoltà di lettere e giorno dopo giorno mi sono innamorata di quello che ascoltavo in aula, quindi piano piano ho maturato un interesse che non sapevo di avere, perché l'università poi anche questo fa, ti aiuta a scoprirti. Però recidiva, finita l'università, non ho continuato in questa strada, ho lavorato nel mondo vero, come dicevano a casa, per una decina di anni, per poi tornare, dottorato e il resto è storia.
Mi chiedo cosa ti ha fatto tornare, qual è stato quell'episodio nella tua vita che ti ha fatto pensare, ok, magari metto pausa al lavoro e torno a fare il dottorato?
L'incontro con la professoressa con la quale mi ero laureata tanti anni prima, o comunque alcuni anni prima, un incontro casuale, e si ricordava di me, io ovviamente mi ricordavo di lei, e mi ha proposto una vacanza studio in agosto in Scozia a studiare letterature moderne, postmoderne, eccetera. Erano le mie vacanze, ho detto perché no. Il problema è che dopo quel corso, nato così per caso in un incontro in strada, e dopo mi sono licenziata e ho pensato che forse era il momento di tornare ad ascoltare le storie degli altri per poi trovare la mia.
Che bella storia, grazie Elena. E mi chiedevo, sicuramente o probabilmente il corso da quando l'avete frequentato voi è cambiato, e come è cambiato il corso da quando l'avete frequentato ad oggi? Francesca?
Dunque, direi che non è cambiato molto nella sostanza e nei principi, ovviamente è cambiata molto l'organizzazione perché per via delle riforme, quindi oggi c'è appunto una laurea triennale, poi c'è una laurea magistrale, mentre ai tempi diciamo c'era appunto questa quadriennale, chiamiamola ciclo unico, e quindi diciamo i tempi erano più diluiti, gli esami erano singoli esami erano più pesanti, c'era una diversa organizzazione diciamo di tutto il carico didattico. Però direi che nella sostanza davvero non è cambiato tanto. Il corso di laurea così come si presenta oggi è l'unione di competenze linguistiche, culturali, letterarie e filologiche, ed è lo spirito diciamo che caratterizza oggi il nostro corso, ma è lo spirito che lo caratterizzava anche tempo fa.
Grazie. Secondo voi, se non avreste fatto la specializzazione in linguistica o letteratura, ci sarebbe stato qualcos'altro di vostro interesse?
Ah, tante cose, sicuramente. Nel mio ambito, tra l'umanistico e lo scientifico, l'architettura mi sarebbe piaciuto moltissimo, l'archeologia. Se ci pensi, sono sempre percorsi che ti portano comunque ad ascoltare storie, le storie di un abitato, le storie di un passato, quindi comunque forse un filo conduttore c'era. In tempi più recenti forse mi sarei avvicinata al campo della comunicazione. All'epoca gli studi di comunicazione non erano, è vero, a Bologna avevamo grandi nomi, Umberto Eco eccetera, ma erano declinati per esempio verso la semiotica. A me interessavano altri percorsi, con tutto rispetto ovviamente per un ambito profondamente bolognese se vogliamo, però all'epoca non c'era, e quindi se fossi venuta un pochino dopo forse avrei scelto anche quello. E ultimamente devo dire che so che sembra strano, ma non mi dispiacerebbe anche la matematica.
Interessante, non mi aspettavo questa risposta. E Francesca, tu che sei stata molto decisa dall'inizio, c'era qualcos'altro durante anche tutto il tuo percorso che ti poteva essere interessante?
Sì, come vi dicevo prima, per me è stato un colpo di fulmine, quindi davvero non ho mai pensato di abbandonare la linguistica proprio dal primo giorno a oggi. Naturalmente è stato un percorso diciamo poi accidentato, insomma arrivare fino a qua chiaramente, insomma come quello penso di tutti. C'è stato un momento dopo la laurea in cui mi sono iscritta a un master di traduzione dal russo alla Sapienza a Roma, e lì ho avuto diciamo la conferma che insomma ero un po' nel posto sbagliato, perché una delle docenti del corso, Luzina Gebert, che è appunto una linguista molto brava che si occupa di slavistica, mi ha detto: ma tu cosa ci fai qui? Tu devi andare a fare un dottorato in linguistica. E mi ha praticamente cacciato più o meno dal corso dicendo che dovevo assolutamente cambiare strada, perché insomma la mia vocazione era chiaramente un'altra. Quindi diciamo sì, insomma percorso tortuoso ma senza tanti dubbi. Devo dire che arrivata a quest'età un po' diciamo mi dispiace non aver dato uno spazio di considerazione all'area STEM quando sono uscita dal liceo, come mi avevano consigliato tutti i miei docenti di liceo.
Va bene, grazie.
E ci avete raccontato poco fa che il corso forse non è cambiato così tanto negli anni, ma volevamo chiedervi cosa può aspettarsi, cosa dovrebbe aspettarsi una persona che si iscrive oggi all'ILEC, quali sono i corsi di laurea disponibili, quali sono le opportunità che offre il Dipartimento.
Il corso, come ricordava prima Francesca, in realtà è cambiato molto nell'organizzazione, non nello spirito umanistico, con un'apertura però al mondo, quindi un'area umanistica che dialoga con le scienze, con le tecnologie, quindi questo si deve aspettare uno studente. Si deve aspettare di essere molto curioso, curiosa, prima di tutto perché il nostro dipartimento offre corsi che sono o mettono in dialogo diverse aree, quindi la voglia di specializzarsi, ma sempre con un'attenzione alla formazione trasversale, perché appunto il dialogo interdisciplinare credo che sia la cifra che identifica un po' tutti i nostri corsi, ogni abbiamo diversi, quindi non c'è che l'imbarazzo della scelta. Se uno vuole avviare il percorso, abbiamo ben due corsi, due lauree triennali, quella in lingue e letterature straniere e quella in lingue, mercati e culture dell'Asia e dell'Africa mediterranea. Credo che sia l'unico corso così impostato in Italia, e sono corsi dove gli studenti imparano a conoscere le realtà geopolitiche delle lingue di riferimento. Noi abbiamo ben 17 lingue che insegniamo tra i due diversi corsi: lingue dell'Asia, lingue dell'Europa, lingue delle Americhe, lingue dell'Africa. E poi abbiamo ben 3 percorsi di laurea magistrale che sono aperti naturalmente in primis agli studenti che vogliono completare il nostro percorso formativo, che può quindi diventare un 3+2, ma sono aperti in realtà a tutti gli studenti nazionali e internazionali, ne accogliamo diversi. Abbiamo un corso di laurea interamente in lingua inglese, Language, Society and Communication. Abbiamo un altro corso che è l'unico corso in Italia che è dedicato espressamente alle letterature moderne, comparate e postcoloniali. E poi abbiamo lingua e cultura italiane per stranieri. Anche questo è stato un corso pionieristico, lo abbiamo di recente riaggiornato, perché un'altra cosa che si può aspettare uno studente o una studentessa che viene all'ILEC è che noi cambiamo, non siamo statici, cambia il mondo, e quindi noi pensiamo fermamente che anche il modo col quale proponiamo tradizioni letterarie possa cambiare. Magari non cambiano le tradizioni, ma i modi con i quali le raccontiamo, quello sì.
Grazie Elena. Vuoi aggiungere qualcosa, Francesca?
Sì, grazie. Ovviamente Elena illustrato quella che è l'offerta formativa in questo momento e anche insomma in corso di riorganizzazione. I pilastri di questa organizzazione formativa sono appunto quelli che menzionavo prima, quindi ci possiamo aspettare appunto un pilastro che è quello delle lingue, quello delle linguistiche, quello delle letterature, culture e quello delle filologie. Quindi questi sono un po', diciamo, i 4 grandi cardini di tutta la nostra offerta formativa che, e questo è veramente importante secondo me evidenziarlo, si parlano e interagiscono tra di loro, quindi difficile per noi come l'ILEC immaginarci uno di questi pilastri senza gli altri, cioè è un'offerta che va davvero a mescolarsi e che difficilmente insomma potremmo immaginarci molto più specializzata, quindi abbiamo sempre insomma queste varie dimensioni che interagiscono e si tengono insieme. Poi naturalmente all'interno del Dipartimento ci sono tutta una serie, diciamo, di strutture che riguardano più, diciamo, i livelli un po' più avanzati, quindi naturalmente dopo la magistrale è possibile fare un dottorato che da qualche anno ha un nome bellissimo secondo me, che è diversità e inclusione, e questa è un'eredità del progetto di eccellenza che era stato appunto assegnato all'ILEC dal 2018 al 2022 e che ha segnato molto il Dipartimento, il suo sviluppo interno, perché in questi 5 anni di progetto di eccellenza insomma il Dipartimento è cresciuto, le sue anime, diciamo, si sono rafforzate, ma anche nella loro interazione con le altre anime sono stati creati per esempio il laboratorio sperimentale, è una emanazione, diciamo così, di questo progetto di eccellenza. Questo laboratorio sperimentale è un luogo in cui si possono trovare degli strumenti, ma anche un know-how per fare ricerca sul dato linguistico in tutte le sue manifestazioni, che sia un dato linguistico orale come quello che stiamo producendo in questo momento, scritto o un dato scritto letterario o non letterario. Quindi è proprio un laboratorio di ricerca, ecco, non è un laboratorio didattico, ma è un laboratorio di ricerca, così come di ricerca sono tutta una serie di centri che hanno sede nel nostro dipartimento, che affrontano, sono tanti, variegati, affrontano tante tematiche che sono appunto care al dipartimento.
Grazie Francesca, quindi il dipartimento LILEC offre una vasta gamma di corsi e di formazione, ma anche opportunità e soprattutto formazioni di terza missione. Ci chiedevamo la differenza tra i corsi che offrono il dipartimento LILEC e il corso di letteratura, perché probabilmente per voi è ovvio, però ad esempio io non conosco la differenza.
Intendi la laurea in lettere?
Sì.
Ecco, forse un pochino questo. Diciamo che sono due dipartimenti in dialogo. Dialoghiamo molto, abbiamo anche diversi corsi che si possono mutuare, quindi in realtà abbiamo una radice che ci tiene insieme. Poi quando l'albero si dirama, i nostri rami vanno verso percorsi più internazionali, di comparazione di realtà culturali, tradizioni diverse, ma a livello proprio di globo, quindi abbiamo letteratura e cultura cinese, araba, eccetera. E invece il dipartimento che oggi ha come acronimo FICLIT, quello che voi chiamate lettere, è profondamente radicato anche in una tradizione letteraria italiana. Non è che facciano solo quello, i colleghi e le colleghe, però diciamo che il percorso formativo è più declinato rispetto, per esempio, alla teoria del testo letterario, le tradizioni di letterature comparate, dove sono fortissime, le letterature classiche, quindi la lingua latina, la letteratura latina, greca, eccetera. Quindi da questo punto di vista abbiamo, come dire, un tronco che ci tiene insieme, ma poi andiamo a costruire un bellissimo giardino, anche questo in dialogo.
Grazie Elena, ora ci è più chiaro.
A proposito della laurea in lettere, si discute molto, e ne abbiamo infatti parlato anche durante la puntata che abbiamo fatto su lettere, delle opportunità che le materie umanistiche offrono dopo la laurea, in particolare riguardo alle difficoltà di trovare lavoro. E queste preoccupazioni possono sicuramente essere un deterrente che scoraggia uno studente o una studentessa che vorrebbe intraprendere questo tipo di studi. Volevamo chiedervi quindi quali sono le opportunità dopo la laurea per chi studia lingue e letterature straniere e se è vero, come dice qualcuno, che dopo puoi solo andare ad insegnare.
Questo è un luogo comune, diciamo, molto persistente. È verissimo che chi esce dal nostro percorso può andare ad insegnare. Elena ricordava che abbiamo 17 lingue, non tutte naturalmente, ma molte di queste sono insegnate nelle scuole superiori, quindi è chiaro che c'è un'apertura, come dire, evidente verso il mondo dell'insegnamento e anche dell'italiano come lingua seconda. Detto questo, di lingue, di linguaggi, di letterature, di culture, diciamo, si può, come dire, si può vivere anche al di là dell'insegnare una specifica lingua e cultura, quindi ci sono tantissimi contesti, appunto da quello della comunicazione, della mediazione culturale, che sono contesti molto variegati, anche molto in movimento, quindi sono alcune professioni che sono anche emergenti in divenire, in cui una specializzazione appunto sulla lingua e sulle lingue e culture straniere può avere, diciamo, una più che un senso. Quindi sì, è chiaro che c'è, come dire, un percorso formativo ben delineato per chi ha già le idee chiare, ma ci sono tantissime opportunità. Riprendendo il nostro giardino, partono un sacco di percorsi da questo giardino che possono essere molto meno tracciati, ma che in realtà a forza di essere battuti stanno diventando, no? dei percorsi sempre più battuti, da cui si può partire, insomma, per creare anche delle nuove professionalità oltre a quelle che ci sono già.
Sì, vorrei proprio aggiungere anzi che il sapere umanistico, soprattutto come lo stiamo intendendo all'ILEC, è sempre più apprezzato anche al di fuori dell'area umanistica. Faccio l'esempio del Nord America, vi ricordavo prima che mi occupo di queste realtà. Per esempio sono sempre più le multinazionali, quindi parliamo di aziende importanti che lavorano nel mondo, che assumono laureati in area umanistica, come potrebbe essere un laureato dell'ILEC, per dirigere settori importanti, le relazioni, ma anche il personale, ma anche lo sviluppo, ma anche la comunicazione. Quindi lavori che vengono sempre più dati a chi ha magari non una formazione specifica sul campo medico, scientifico, eccetera, ma sull'uomo, sulla persona, sul raccontare le persone, le esigenze. Questo è importantissimo. Poi, scherzando, quando presentiamo i nostri corsi ogni anno a settembre, e partiamo proprio da questo luogo comune che ricordava prima Francesca, per dire che come minimo tu puoi diventare presidente della Repubblica Italiana se fai una facoltà umanistica, un percorso così, perché noi lo associamo al pensiero critico, che è innanzitutto servizio pubblico, no? Quindi davvero siamo in una realtà dove il sapere umanistico incrocia le esigenze di un mondo che ha molte criticità, perché il sapere umanistico, soprattutto laddove mette insieme tante anime come possono essere quelle dell'ILEC, aiuta ad ascoltare la complessità e quindi poi a navigarla e a trovare delle risposte. Quindi altro che solo insegnare, anche se sarebbe proprio questo quello che dovremmo andare a insegnare, al di là della letteratura, della lingua, della linguistica, no? La capacità di incoraggiare uno sguardo sul futuro che sia progettuale, che sia inclusivo, che sia propositivo e responsabile, dunque sostenibile. Questo si deve aspettare chi segue i nostri corsi. E non da ultimo, molti nostri studenti, molte nostre studentesse poi finiscono col fare per esempio un master in area STEM, sembra paradossale ma non è così, oppure in economia. Fanno fatica, i primi mesi sono da incubo, ma poi escono quasi sempre nel ranking più alto. Qualcosa vorrà dire?
Se posso aggiungere una cosa su questo, i nostri studenti sono anche, come dire, nel loro percorso si allenano anche a sviluppare non solo un senso critico, ma anche un senso analitico molto forte, perché la parte più linguistica di apprendimento della lingua e di analisi della lingua stessa ti allena a un certo tipo di ragionamento molto importante in tutta una serie di settori. Alcuni si innamorano di questa, diciamo, analiticità, di questa propensione allo studio scientifico di cose umanistiche, tanto che poi vanno a specializzarsi magari in tecnologie del linguaggio, in digital humanities o nella linguistica computazionale, nei rami che oggi ti danno tante offerte di lavoro appunto nelle multinazionali come può essere Google Italia, Facebook e quant'altro. Abbiamo moltissimi studenti che, diciamo, vanno verso questi percorsi, naturalmente poi con una specializzazione dopo la triennale.
Grazie Francesca, grazie Elena, e speriamo che adesso gli studenti e le studentesse che avevano voglia o intenzione di iscriversi invece della paura come deterrente abbiano un atteggiamento più di entusiasmo verso tutte le possibilità che effettivamente esistono dopo questo tipo di studi. Direi però che con questa domanda sulle opportunità lavorative dopo la laurea siamo decisamente entrate nella parte più spinosa della puntata, e a questo proposito volevamo chiedervi: una delle questioni trasversali che sono emerse nelle scorse puntate, in particolare durante la puntata di ingegneria, è quella degli stereotipi di genere. Quando si parla di stereotipi di genere o addirittura di disparità di genere all'interno dell'università, spesso puntiamo il dito contro le materie STEM, quelle più scientifiche, dove tra gli iscritti troviamo moltissimi studenti e poche studentesse. Il LILEC è invece un dipartimento a forte prevalenza femminile. È interessante anche vedere però come man mano che si va avanti, dalla triennale al dottorato alla docenza, questa disparità si attenua e le differenze sembrano diventare meno evidenti, arrivando ad avere quasi lo stesso numero di professori e professoresse ordinarie. Volevamo chiedervi perché, secondo voi, e in che modo questa situazione ha avuto un impatto, se lo ha avuto, sulla vostra formazione e sulla vostra carriera professionale.
Dunque, stavamo cercando prima analogie e differenze con questo corso di laurea, insomma, 20-30 anni fa. Probabilmente lo sbilanciamento di genere si avverte ancora oggi, ma è molto molto più tenue rispetto a quando ho fatto questo corso di laurea io. Quando ho fatto questo corso di laurea eravamo più o meno tutte femmine, tranne qualche maschio, ma veramente molto, sì, molto raro. Oggi devo dire che quando hai di fronte, insomma, tutte le matricole nuove, non hai questa sensazione di sbilanciamento così marcato. Sono molti i ragazzi che si appassionano alle lingue e alle culture straniere, sono moltissimi quelli che proseguono anche nei percorsi di magistrale, quindi diciamo non si fermano alla triennale ma proseguono insomma nella specializzazione, e questo è un trend secondo me che negli ultimi insomma 10-20 anni ho visto che c'è proprio stato un trend in crescita in questo senso. Quindi oggi diciamo sì, sicuramente c'è ancora una componente femminile più corposa, ma non c'è questo divario che c'era tanto tempo fa, forse complice anche il fatto che, come dire, sarà un luogo comune, ma insomma evidentemente le lingue e le culture straniere non sono percepite poi solo per andare a insegnare, e quindi diciamo se scema un po' questo luogo comune, chiaramente poi la platea di persone possibilmente interessate si allarga, perché non c'è solo la percezione di avere una possibilità, ecco, no, lavorativa e basta. Quindi se il ventaglio di possibilità lavorative si allarga, chiaramente anche le persone interessate aumentano, no? Come composizione interna. Questo mi sento di dire sulla questione che man mano che si va avanti poi la disparità si attenua, è verissimo. Nel mio campo della linguistica direi che siamo più o meno 50-50, non ho mai percepito diciamo un effetto né di straniamento né di altro insomma nei confronti dell'uno o dell'altro genere, perché veramente insomma quello della linguistica almeno sicuramente è un ambiente che accoglie, molto inclusivo, ecco, che accoglie senz'altro insomma entrambi i generi.
La questione di genere all'ILEC è una questione centrale già nel percorso formativo. Prima citavo una delle nostre magistrali, quella di letterature moderne, comparate e postcoloniali, che al suo interno ha un percorso specifico proprio sugli studi di genere, si chiama Gemma. Ed è un bellissimo programma che mette il nostro dipartimento in dialogo con altri atenei europei e non. Quindi chiaramente è un punto centrale. Come diceva Francesca, sta cambiando il mondo, sta cambiando l'offerta formativa, sta cambiando la percezione dell'offerta formativa. Credo che quel pregiudizio sia ancora là, perché però bisogna chiedersi cosa c'è prima, bisogna chiedersi come vengono accompagnati, no, nella formazione nelle scuole primarie ancora prima o nelle scuole secondarie, quindi che tipo di ragionamenti vengono offerti ancora prima dell'università ai ragazzi e alle ragazze. Anche su questo come l'ILEC lavoriamo molto, facciamo appunto seguiamo molti programmi di terza missione anche nelle scuole, proprio perché per noi è importante ragionare già prima di avere gli studenti all'ILEC, a prescindere poi da che tipo di percorso andranno a fare. Quindi sicuramente sì, anche nel mio campo apicale è sempre più equilibrato, quindi vuol dire sempre più avere e di fatto posizioni di potere, perché chiaramente essere in cima a una carriera universitaria vuol dire poi essere commissari in concorsi, vuol dire anche controllare che la questione di genere venga rispettata a parità di qualità, a parità di ovviamente competenze e di opportunità. Quindi questo sì, e rispetto a quando mi sono formata io, in realtà devo dire che è migliorata, perché da me c'erano veramente molte docenti donne, questo per me era un bene, però da un punto di vista apicale un po' meno, quindi lì la forbice, molte magari si fermavano all'associatura e arrivavano molto più tardi all'ordinariato, e adesso invece devo dire che stiamo andando nella giusta direzione, perlomeno come l'ILEC. Forse abbiamo ancora qualcosa da fare, ma il tempo l'abbiamo.
Grazie Elena, grazie Francesca. Un'altra questione che viene fuori spesso quando si parla di lingue, o almeno succedeva quando mi sono iscritta io qualche anno fa ormai, è quella riguardo a quali lingue ha più senso studiare o quelle che sono più utili. Mi ricordo, per esempio, che a me veniva detto di non studiare inglese o in generale le lingue europee come il francese o lo spagnolo perché tanto lo parlano tutti. Sembrava invece che studiando cinese o russo avremmo trovato subito lavoro perché si pensava che sarebbero state lingue molto richieste. A distanza di anni, ormai come dottoranda in lingue, letterature e culture moderne, un po' per forza di cose non mi trovo d'accordo, oltre al fatto che anch'io ho studiato inglese, francese e spagnolo, ma soprattutto perché penso che studiare lingue e letterature straniere vada ben oltre imparare a parlare una lingua, e lo abbiamo già detto. Ma vorrei chiedere in particolare alla professoressa Lamberti, che fa ricerca in ambito anglofono, se secondo te ha ancora senso studiare inglese, chiaramente come provocazione, o se a posteriori ti saresti buttata, perché no, proprio sul cinese.
Ha assolutamente senso studiare inglese, così come ha senso studiare cinese, partendo da un assunto: bisogna studiare la lingua che piace, prima cosa. Cioè, l'università è chiaro che ti pone già una sfida rispetto a un dopo, però io prima partirei dalle tue emozioni, dove ti senti più adatto, cosa ti sei, quindi faccio fatica a dire sì, torno indietro, studio cinese, non l'avrei fatto allora, faccio fatica a farlo adesso, eccetera. Quello che mi chiedo è se ha ancora senso studiare questo inglese, perché forse uno dei limiti che noi abbiamo è un limite che vede ancora la lingua inglese declinata rispetto alla narrazione dominante dell'inglese. In realtà l'inglese è una lingua che è tante lingue insieme. Se penso al Nord America, ci sono almeno 4 diverse versioni di inglese in Canada in questo momento, almeno 3 diverse negli Stati Uniti. Perché? Perché ci sono popolazioni che non avevano voci prima, indigene ma non solo, migranti, che stanno proprio cambiando la lingua. Ecco, noi forse questo ancora non lo insegniamo abbastanza, quindi se dovessi tornare indietro, forse inizierei a fare domande di questo tipo ai miei docenti, no? Perché solo quella versione, perché solo l'inglese standard, quando in realtà l'inglese è una lingua franca, e quindi come si è contaminato il latino ed è stato necessario verificarne poi le varie versioni, perché non farlo anche con le lingue cosiddette dominanti? E quindi lo facciamo anche con lo spagnolo, col francese, con tutte quelle lingue che in teoria non portano posti di lavoro perché adesso vanno di moda altre lingue, ma che in realtà sono parlate, le statistiche ce lo dicono, ma parlate in modo forse un po' diverso da come lo insegniamo all'università ancora. In parte ci stiamo arrivando attraverso le letterature, perché le letterature usano la lingua in modo diverso, però forse abbiamo anche noi a Lille un margine di miglioramento, quindi poi tornerà di nuovo sensato anche studiare l'inglese, per chi pensa potrebbe non esserlo oggi.
Grazie Elena, quindi da quello che capisco è che semplicemente bisogna seguire il suo cuore e non i pregiudizi.
Vuoi aggiungere qualcosa, Francesca?
No, volevo semplicemente aggiungere che il messaggio non è tanto vado dove ti porta il cuore, ma c'è anche una questione proprio pedagogica, cioè imparare una nuova lingua funziona o porta risultati buoni nel momento in cui c'è la motivazione. Quindi scegliere una lingua perché si pensa che possa avere, diciamo, essere un asset, insomma, lavorativo dopo la laurea, ma non amandola, non è una buona strategia. Cioè può sembrarlo, ma non è, perché poi quando ci troviamo a imparare una lingua noi siamo costantemente posti di fronte a delle sfide. Imparare una lingua e dare un esame di lingua non è come dare un esame di qualsiasi altra materia, perché la lingua non è mai finita. Anche adesso, alla mia età, io continuo a imparare l'italiano così come le altre lingue che amo, quindi è un percorso di apprendimento diverso rispetto a imparare una materia. Non si smette mai di imparare una lingua, quindi se manca la motivazione iniziale, diciamo che manca una componente fondamentale del successo che poi questa persona avrà in un secondo momento. Quindi è veramente ci deve essere una motivazione forte all'inizio. Questa questione del studiare lingue e letterature che va oltre l'imparare la lingua, cioè tutte le volte che viene fuori questo argomento io mi stupisco, perché a nessuno che vuole andare a fare lettere uno farebbe mai un commento del tipo: ma perché vai a fare lettere che già sei un parlante nativo di italiano?
A nessuno verrebbe in mente questa domanda, giusto? Mi immagino. E la stessa cosa è per chi vuole fare non appunto, no, focalizzarsi non sulla lingua italiana, ma su altre lingue e culture. Quindi non è una questione di sapere la lingua, perché altrimenti, no? Che se uno sa la lingua, allora può andare a insegnare quella lingua, essere un
esperto. Perché diventiamo anche in qualche modo dei tecnici della lingua, degli esperti della lingua a un livello completamente diverso di quello che può essere anche quello di un parlante nativo.
Esattamente, cioè l'essere parlante anche nativo, quindi molto proficient della lingua X, non ti rende un esperto né di quella lingua né di quella cultura. E questo è un passaggio fondamentale che io da linguista devo dire che è una difficoltà che ho sempre, perché naturalmente tutti i parlanti nativi pensano di poter dire la loro, e anzi è giusto che dicano la loro, ma poi c'è l'occhio esperto che, come dire, prende queste osservazioni che sono dei dati e non delle analisi e le trasforma effettivamente in analisi.
Aggiungo anche che noi insegniamo le lingue in sinergia con le letterature. In questo, per esempio, abbiamo un'altra differenza rispetto ai nostri cugini. Anche lì collaboriamo molto con il DIT, che è un altro bellissimo dipartimento di Forlì, dove le lingue sono insegnate anche rispetto a una professionalizzazione, la traduzione, per esempio, declinata in diversi modi. Noi insegniamo traduzione poetica, che è un altro tipo, un altro approccio alla lingua, per esempio, e richiede dei tempi più lenti, quindi non quel tipo di addestramento, allenamento. Quindi è proprio un altro modo di percepire la lingua rispetto anche alle storie raccontate in quelle lingue, non necessariamente per acquisire una tecnica o un'abilità professionale, ma anche lì la capacità di essere analitici e critici anche in semantiche diverse, e anche questa è una ricchezza incredibile, perché è un modo proprio per utilizzare diversamente la nostra capacità cognitiva, per esempio, mettendo a confronto categorie, sintassi, modi di dire. Quindi è proprio un approccio molto diverso e molto più complesso.
E parlando invece di altra cosa, negli ultimi anni il mondo sta andando sempre verso un mondo più tecnologico, quindi si parlano di nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale. Ci chiedevamo se e come l'intelligenza artificiale ha cambiato il vostro modo di fare ricerca o di insegnare.
Beh, sicuramente le nuove tecnologie stanno avendo un impatto enorme. Direi che forse non hanno ancora cambiato il nostro modo di fare didattica e ricerca, ma sicuramente lo stanno cambiando. Diciamo, è un processo in corso. Diciamo che in questo momento la cosa fondamentale da fare è formarsi su queste tecnologie, avere un'altissima consapevolezza di quello che sono, di quello che non sono e quindi di quello che può essere effettivamente il loro contributo etico e consapevole all'interno della, sia dell'attività didattica sia di quella di ricerca. Devo dire che rispetto magari ad altri possibili contesti, noi viviamo quindi un contesto che è quello dell'Università di Bologna, che è un contesto davvero, insomma, molto all'avanguardia su questo. Quindi abbiamo già adottato un regolamento sull'intelligenza artificiale, abbiamo già, insomma, promosso tutta una serie di seminari formativi sull'intelligenza artificiale, sui possibili usi. Quindi diciamo che ai docenti di Unibo probabilmente non mancano gli strumenti per aggiornarsi, per capire meglio qual è un po' lo stato dell'arte, dove si potrebbe andare, dove meglio non inoltrarsi. Quindi penso che siamo in un contesto molto consapevole che ci dà molti strumenti per riuscire, insomma, trovare la nostra nuova dimensione all'interno di questo nuovo mondo, che chiaramente è un mondo potenziato ma anche pieno di insidie, quindi davvero bisogna andare con tanta consapevolezza.
Sì, il mio modo di fare ricerca è cambiato con l'intelligenza artificiale, perché mi rende molto più semplice accedere a una serie di strumenti. Io considero l'intelligenza artificiale un ambiente e uno strumento. Quindi sì, dal mio punto di vista noto delle differenze, noto delle semplificazioni di alcuni passaggi, di alcuni percorsi. E in didattica anche, perché riesco per esempio a costruire dei prodotti, si chiamano così purtroppo, didattici in minor tempo, per esempio, e anche magari in modo più creativo rispetto a quello che facevo anche solo qualche tempo fa con un PowerPoint, con un Prezi, eccetera. Quindi sicuramente mi semplifica alcuni aspetti del mio lavoro in termini di didattica e in termini di ricerca. Non è cambiato rispetto al, per esempio, alla scrittura o al ragionamento, però sono molto d'accordo con quello che diceva prima Francesca, perché pensando all'intelligenza artificiale come strumento e come ambiente, è chiaro che la riflessione che deve essere fatta laddove lo si propone anche come mezzo, non come fine, in un ambito didattico come può essere appunto una lezione di ambito umanistico o altro, impone una riflessione sugli effetti, sulle conseguenze e sul gruppo di discenti che la usa, perché chiaramente la formazione implica anche creare consapevolezza degli strumenti che si stanno utilizzando. Quindi io vedo un grande potenziale nell'intelligenza artificiale o in altre forme di innovazione, sono assolutamente favorevole, in aula da me si può portare di tutto. Il problema è come ci si rapporta allo strumento e navigare tra un ecosistema che è complesso e che naturalmente l'intelligenza artificiale complica ulteriormente. Però devo dire che forse il regalo più grande che mi ha fatto e che ci sta facendo in area umanistica un'innovazione così invasiva, pervasiva, in parte misteriosa, in parte no, come l'intelligenza artificiale, è quella che ci costringe a riflettere su chi siamo noi come persone, come individui, sulle emozioni, sul ragionamento, che cosa vuol dire. Quindi in realtà c'è un po' un ritorno all'uomo, alla donna, all'individuo. Quindi da questo punto di vista ha anche un po' cambiato il mio approccio alla ricerca, perché davvero, se penso che con l'intelligenza artificiale improvvisamente siamo arrivati all'industria 5 del 5G, che ha una normativa europea che dice che bisogna mettere al centro l'uomo, un po' sorrido da umanista, no? Perché non ci voleva il 5G per ripensare all'uomo, però forse sì, noi abbiamo sempre pensato agli individui che abitano gli ambienti e all'innovazione, perché non c'è un momento storico in cui non ci sia stata innovazione, non ci sia stato un cambiamento negli strumenti. Quello che c'è oggi è un'accelerazione, una invasione rapidissima, ecco. Però forse è anche un grande regalo, perché è una grande opportunità per ripensarci nei corpi e nelle menti, questo sicuramente.
Grazie Elena, grazie Francesca.
A proposito di innovazione e di nuovi strumenti, all'inizio della puntata, quando ti sei presentata, Elena, ci hai raccontato che uno dei tuoi ambiti di ricerca è proprio quello del rapporto tra letteratura e media e nuovi media, e hai lavorato molto anche sull'ecologia dei media. Volevamo chiederti quindi cosa significa ecologia dei media, perché secondo te è un concetto importante e cosa c'entra con la letteratura?
C'è qualcosa che non c'entra con la letteratura? Per me tutto c'entra con la letteratura, perché la letteratura siamo noi che raccontiamo storie in forme e in modi diversi. Quindi per me l'ecologia dei media in particolare è un'area di studio transdisciplinare che è poco nota da noi, se non in ambito sociologico o mass mediatico. In realtà è un'area che è nata in Nord America, in Canada soprattutto, scuola di Toronto, a metà del secolo scorso, e nasce da docenti di area umanistica, di letteratura. Il papà dell'ecologia dei media è Marshall McLuhan. Noi lo conosciamo come teorico dei media, ma in realtà questo signore era un rigorosissimo professore di letteratura americana e inglese all'Università di Toronto. È un'area molto importante perché nasce in un momento in cui c'è una forte innovazione, un forte cambiamento proprio ambientale, perché gli anni 50-60 sono gli anni di nuovi media, televisione, ma iniziano a vedersi anche i primi computers, e quindi di grandi cambiamenti anche sociologici, per cui questi docenti di area umanistica si trovano in aula degli studenti che parlano una lingua strana, citano programmi televisivi, citano, e quindi sentono il bisogno di ripensare non tanto le nozioni o le loro materie, ma come raccontarle per intercettare e rendere curiosi su qualcosa di antico ragazzi che sono proiettati nel futuro. La città come aula è un grande slogan dell'ecologia dei media che porta appunto in quell'epoca studiosi e studenti a navigare nel mondo per cogliere le trasformazioni in corso. Uno dei modi per farlo è appunto quello di ascoltare le storie come vengono raccontate. Quindi l'ecologia dei media usa moltissimo lo storytelling, quindi la letteratura e varie forme di narrazione per intercettare il mondo e i cambiamenti del mondo. Quindi è per me un'area molto interessante. È un'area che attira ingegneri, che attira appunto sociologi, massmediologi, letterati, ma molti urbanisti, per esempio. Quindi è un'area che aggrega attraverso le differenze e la forma di aggregazione è proprio lo storytelling, il racconto, il raccontare, il raccontarsi.
Grazie Elena, mi sembra davvero un ottimo esempio di come la letteratura e il sapere umanistico in generale dialogano e possono dialogare anche con altre discipline e altri ambiti del sapere.
Francesca, tra varie cose, parlando di attività di cui ti occupi, soprattutto uno in particolare di divulgazione, sei una delle fondatrici del blog Linguisticamente, che fra poco compie 5 anni e conta più di 100 articoli pubblicati, più di 100 autori e migliaia di follower sui social. Ci chiedevamo da dove è nata questa idea e di cosa parla il blog?
Sì, grazie mille per questa domanda perché mi dà l'occasione di parlare di questa creatura Linguisticamente di cui vado molto orgogliosa. L'idea nasce in realtà nel 2016-2017, quando con Nicola Grandi, che è un altro linguista sempre qui dell'Università di Bologna, pianifichiamo la pubblicazione di questo volume divulgativo sulle scienze del linguaggio, perché diciamo uno dei temi classici, insomma, che emerge nel momento in cui il linguista si interfaccia con la società è il fatto che il suo mestiere viene costantemente frainteso. Quando qualcuno ti chiede che mestiere fai, faccio il linguista, la prima domanda che ti fanno subito: ah, quante lingue parli? Che non c'entra assolutamente nulla naturalmente con il mestiere del linguista. E quindi, un po' frustrati da questa situazione, decidiamo di imbarcarci in questo progetto editoriale, coinvolgendo tantissimi colleghi e colleghe da tante sedi diverse in Italia. E questo libro vince il premio di divulgazione scientifica nazionale per l'area scienze umanistiche. E questo ci dà molta carica, naturalmente, perché insomma vincere un premio di divulgazione nazionale ovviamente insomma ci rende felici, ma è anche, come dire, uno stimolo a fare di più. Complici due laureandi dell'Università di Bologna di quel momento, poi adesso abbondantemente laureati, nasce l'idea di creare un blog Linguisticamente che continui, diciamo, in maniera però più chiaramente dinamica e continuativa il lavoro che avevamo fatto con il volume che si chiama Tutto ciò che hai sempre voluto sapere sulle lingue e sul linguaggio. E da lì in poi, insomma, con una squadra appunto di 4 persone che poi si è allargata ulteriormente altre colleghe e colleghi, abbiamo cominciato insomma a lavorare a questo sito che poi ha visto la luce nel 2020, quindi adesso a giugno compie 5 anni. Abbiamo coinvolto davvero tantissimi colleghi e colleghe in questa impresa, quindi siamo molto molto felici, e il 23 maggio si terrà proprio un evento qui a Bologna in cui insomma vogliamo un po' festeggiare questo primo lustro, facendoci valutare da studenti delle scuole superiori. Quindi abbiamo coinvolto 4 classi di scuole superiori dell'Emilia Romagna e il loro insegnante, ovviamente, e questi studenti verranno a dialogare appunto con gli autori e le autrici di Linguisticamente il 23 maggio qui a Bologna e ci daranno una pagella, quindi vedremo insomma come ce la siamo cavata in termini di chiarezza e quant'altro nel nostro lavoro.
Grazie Francesca, molto interessante, e ringrazio tanto le nostre ospite. E stiamo andando verso la fine e vi volevamo chiedere se avete qualche consiglio da dare a uno giovane studente o studentessa che si vorrebbe iscrivere a un corso di LILEC oppure che si è già iscritto.
Consigli, vabbè, quello che vale sempre, di studiare tanto e impegnarsi moltissimo, non dare per scontate, insomma, tutta una serie di cose per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue, che come dicevo prima appunto è un qualcosa che non finisce mai, e quindi davvero bisogna avere una mente molto molto ampia, cioè non tanto focalizzata a passare l'esame, ma davvero ad arricchirsi sempre di più, in una maniera che può essere davvero, che non ha, come dire, un limite, ecco. E l'altro consiglio che darei è quello di tenere gli occhi molto ben aperti e di tenersi, diciamo, aperte tante possibilità, perché con le lingue, le culture e le letterature si possono aprire davvero delle nuove strade in qualsiasi momento. Adesso siamo in un momento naturalmente, come dire, una specie di turning point, no? Perché, come si diceva prima, con l'intelligenza artificiale naturalmente si stanno aprendo tutta una serie di strade, e quindi bisogna avere un occhio senz'altro a costruire il proprio, come dire, piano di studi in maniera ovviamente strumentale a quello che pensiamo di voler fare, ma allo stesso tempo tenendo la mente aperta e quindi anche, insomma, il piano di studio il più flessibile possibile, perché davvero è un momento storico in cui potrebbero cambiare le carte in tavola in maniera anche molto veloce, a seconda, insomma, no? di dove stiamo andando. Quindi impegno e tanta flessibilità e mente aperta.
Vuoi aggiungere qualcosa, Elena?
Sì, tornerei a quello che ho detto all'inizio. Lo studente ideale o la studentessa ideale, quindi la persona che può trarre il meglio dal frequentare i nostri corsi, la persona curiosa, la persona che non si ferma al luogo comune col quale magari è arrivato o è arrivata all'ILEC. Quindi mettersi in gioco, decidere di andare anche, soprattutto il primo anno, si fanno delle scelte partendo dalla persona che si è in quel momento. E va bene così se sei davvero quella persona, però magari aprirsi, andare a curiosare anche nelle aule delle lezioni che non si sono scelte necessariamente, perché è possibile farlo, esplorare, mettersi in gioco, e quindi davvero la curiosità, e poi sì, saper adattarsi, perché effettivamente è un momento di cambiamento. Una volta però che si è capito in che direzione andare, farlo molto seriamente, molto rigorosamente. Quindi il carico di studi è importantissimo, la lettura, leggere moltissimo, e anche il dialogo con i docenti. Cioè, mi piacerebbe pensare che chi viene da noi non vede il docente come solo la persona che sta dall'altra parte della cattedra, ma sta in un ambiente circolare. Perché anche noi, proprio per quello che diceva Francesca prima, no? Siccome il mondo sta davvero cambiando rapidissimamente, ecco, anche noi ci mettiamo in gioco. Quindi come docenti sappiamo ascoltare, sappiamo intercettare e sappiamo anche provare a cercare risposte insieme, questo sicuramente. Quindi mi piacerebbe uno studente curioso, una studentessa attiva e anche argomentativi, insomma.
Grazie Elena, siamo arrivate alla fine della nostra puntata, speriamo vi sia piaciuta e che vi abbia fatto venire voglia di andare a sbirciare le opportunità del Dipartimento LILEC e soprattutto del blog Linguisticamente. Alla prossima!